Uomini e profeti. Letture.
Una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore. Siamo alla terza puntata sul tema del male, il male nel cuore dell'uomo e anche al di fuori del cuore dell'uomo, come realtà concreta, forte, viva, sulla scia di Moby Dick, il grande mostro marino, ma sulla scia soprattutto del cuore di Ahab, il re biblico dannato per la sua malvagità, per aver ostacolato i disegni di Dio, e soprattutto sulla scia di un linguaggio intriso di profezia, di mitologia, di conoscenze tecniche specifiche, di meditazioni sulla vita umana. E a farci da guida Barbara Spinelli, di cui ricordo la passione per la conoscenza del mondo e la passione maturata anche negli anni per le scritture. Tutti i riferimenti ai suoi lavori li potete trovare nel nostro sito www.uominiprofeti.rai.it, da cui potete anche scaricare le nostre puntate. E ora però entriamo direttamente ancora di più nel linguaggio di Moby Dick tra profezia e malinconia.
Moby Dick o l'ossessione del male, con Barbara Spinelli. Terza puntata. Profezia e malinconia.
Allora, saluto Barbara Spinelli, buona giornata a lei.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, diceva Albert Camus, che si era ispirato a Moby Dick per la sua opera La Peste, che leggendo Moby Dick si restava avvolto in un ordito filosofico. Qual è l'effetto che produce in lei il linguaggio di Moby Dick? Come lo definirebbe?
Ma questa immagine dell'ordito filosofico la trovo straordinaria in Camus, perché è esattamente la natura del linguaggio di Moby Dick, cioè questo coesistere di vari livelli di linguaggio, della descrizione delle cose più minute, più concrete, alle descrizioni
alla
bibliche, alla riflessione,
vivere,
alle discussioni metafisiche. C'è proprio a un certo punto, secondo me, può darsi che Camus si sia riferito a un punto bellissimo del romanzo in cui il narratore Ismaele e Queg, che è il ramponiere nero, cuciono insieme un ordito, e chi si occupa dell'ordito e chi della trama di un tendaggio che serve per la nave. E poi da questa descrizione molto minuta viene fuori che i fili che infila l'uno sono i fili della necessità e i fili dell'altro sono i fili della libertà. Quindi lui tira fuori questo ragionamento assolutamente filosofico da una descrizione molto umile di due marinai.
Che dovrebbero essere personaggi minori, in
sì.
Realtà poi Ismaele è il narratore.
È il narratore,
sì. E poi non l'abbiamo detto, è l'unico che sopravvive per raccontare, ma di questo poi parleremo. Ecco, ma noi abbiamo intitolato, forse un po' sorprendentemente per chi ci ascolta, questa puntata Profezia e malinconia. Dell'elemento profetico poi parleremo, ma malinconia può un po' sorprendere. Ma lei aveva parlato in uno scritto uscito sulla stampa proprio su Moby Dick di un libro che nasce come libro sulla malinconia. Questo naturalmente ci può sorprendere. A quale tipo di malinconia si riferisce?
Ma la malinconia è una passione dell'anima di cui i filosofi si occupano
da sempre.
Migliaia di anni, ed è quella che può essere anche chiamata tristezza, può essere chiamata un peccato, è stato fino a un certo punto nella storia del cristianesimo un peccato, non lo è più.
L'accedia.
Sì, e il romanzo Moby Dick comincia con una descrizione della malinconia, cioè il narratore Ismaele si trova in un momento della sua vita di grandissima tristezza, e tutto gli pare nero, tutto gli pare.
La vogliamo ascoltare così
sì.
Entriamo meglio in questo incipit di romanzo.
Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa, non importa quanti esattamente, avendo pochi o punti denari in tasca e nulla di particolare che mi interessasse a terra, pensai di darmi alla navigazione e vedere la parte acquea del mondo. È un modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la circolazione. Ogni volta che m'accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni volta che nell'anima mi scende come un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che m'accorgo di fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie di pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che incontro, e specialmente ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto principio morale per impedirmi di scendere risoluto in strada e gettare metodicamente per terra il cappello alla gente, allora decido che è tempo di mettermi in mare al più presto. Questo è il mio surrogato della pistola e della pallottola. Eccovi dunque la città insulare dei manhattanesi.
Ecco, anche questa era una registrazione di parecchi anni fa di Dario Penne del 1978. Antonella Borghi ha cercato nei repertori della Rai, dove abbiamo scoperto tra l'altro che ci sono state moltissime letture del Moby Dick, alcune molto fedeli, altre meno, alcune meglio riuscite, altre meno. Allora, Barbara Spinelli, così centrale questo elemento della malinconia, lei dice?
Sì, secondo me tutto il discorso che c'è su tenebre e luce, sul rapporto fra Acab e il sole, i dialoghi fra Acab e il sole sono ingredienti classici della malinconia. La malinconia è sempre un discorso fra tenebra e luce, ed è una sfida alla luce, è sete di luce, allo stesso tempo è un sentirsi ingabbiato nelle tenebre. Questo passaggio è straordinario, è pieno di ironia, l'inizio, l'incipit del libro, ma la malinconia, non c'è romanzo grande di Melville che non abbia al centro questa anche sotto forme molto, molto drammatiche e molto nere. Qui è straordinario perché c'è una frase quando Ismaele dice: con un bel gesto filosofico Catone si getta sulla spada, io piano piano mi metto in mare. Questo è fantastico, cioè il scrivere, viaggiare, mettersi in mare, dunque scrivere, dunque fare questo resoconto è un'alternativa al suicidio.
Ecco, tra l'altro, appunto, scrivere, abbiamo detto che Ismaele è l'unico che si salva dalla catastrofe finale, e nell'epilogo viene citato un versetto di Giobbe, dell'inizio di Giobbe, quando i tre messaggeri vanno da lui e gli raccontano le grandi stragi a cui hanno assistito, e ciascuno di loro dice: io solo sono scampato per raccontare, no? Ecco, anche narrare, scrivere è un'attività malinconica in un certo senso.
Direi che è un'attività per uscire dalla malinconia o per rendere feconda la malinconia. È sicuramente colorata di malinconia, ma già si vede la luce quando si comincia a scrivere. Forse non la pagina bianca o il non riuscire a scrivere, quella è la vera malinconia. In Lord Chandos di Hofmannsthal è l'incapacità di tradurre in parole quello che si ha nella mente, l'enormità di
perché
cose.
La parola è già gesto, è già cosa, è già
sì,
azione.
Sì.
Ecco, tra l'altro, quando noi parliamo di malinconia intendiamo naturalmente un atteggiamento di tristezza, di solitudine, di isolamento, ma c'è anche un elemento di furore nella malinconia, no? E perciò lei diceva che anche Acab è figura della malinconia.
Sì, e qui si parlava di Camus, il legame è anche molto forte fra malinconia e furore, sia in Acab, sia quando Camus, che appunto è così sensibile a questo romanzo, parla dell'uomo ribelle, non so non so se è
Sì, l'uomo in rivolta.
dell'uomo in
Sì.
rivolta, e lo descrive come un uomo che ha un tale senso dell'assurdo, dell'inutilità del vivere, quindi un senso malinconico dell'esistenza, che non può far altro che ribellarsi con tutti i pericoli anche che questo comporta quando la ribellione non produce qualcosa di positivo. La ricerca della balena bianca, quindi del mitico scopo della propria vita, è qualcosa, dice Melville, che è riservata a chi ha l'anima più nobile, più orgogliosa e più triste.
Ecco, semmai sul tema della malinconia, se avremo tempo, ritorneremo ancora in fine puntata, ma un altro linguaggio fondamentale parlato in Moby Dick è quello della profezia. Allora, che cos'è profezia per Melville? Anche qui forse ci possiamo introdurre intanto con un brano di uno dei primi capitoli in cui compare uno strano personaggio che, guarda caso, si chiama Elia. E anche questo lo prendiamo dal film di cui vi abbiamo presentato dei brani, dal film di John Huston del 1956, Moby Dick, con Gregory Peck come protagonista.
E voi? Andate a bordo, marinai?
Sì.
Vi siete imbarcati su quella nave? Volete salpare sul Pequod? Sapete che avete venduto le vostre anime?
Cosa?
O forse non ce l'avete. Avete già conosciuto il vecchio capo.
Ma cosa vai blaterando, marinaio?
Vi hanno detto che sua madre lo partorì, gli diede quel malefico nome e morì? Sapete che i fulmini del Signore lo hanno segnato? Sapete che ha sfaccato le sacre immagini nella sua cabina? Sapete che cosa gli è successo nell'ultimo viaggio?
So soltanto che è stato mutilato da una balena, andiamo.
E credete che sia tutto? Ne siete sicuri? Sicuri? Sapete che quella balena l'ha marcato sia dentro che fuori? Sapete del maleficio praticato alla sua anima? No, non lo sapete. Chi poteva dirvelo?
Non
Non
riuscirai a infinocchiarci, è la cosa più facile del mondo darsi l'aria di avere un gran
Io
segreto.
ce l'ho, ragazzo, ce l'ho. In mare un giorno annuserete la terra dove non ci sarà terra. E quel giorno il capo scenderà nella sua tomba, ma risorgerà di nuovo per farvi cenno. E riprecipiterà negli abissi. E tutti, salvo uno, lo seguiranno.
Buongiorno, marinai. Buongiorno. Possa il cielo benedirvi. Ehi, tu. Qual è il tuo nome?
Elia, signore.
Il mio nome è Elia.
Allora, questa è una profezia vera e propria, sta all'inizio del romanzo, Ismaele sta con Queequeg e vanno ad arruolarsi, non so se si dice arruolarsi per essere assunti nella baleniera, e però questo Elia li avverte. Ecco, che cos'è questo linguaggio profetico che qui comincia e poi continuerà insistente in Moby Dick?
È il linguaggio di chi descrive la situazione presente, giudicando la situazione presente, riesce a fare previsioni sul futuro basate appunto sul conoscere il presente, più che non è un indovino, il profeta è uno che fa resoconti. Elia, tra l'altro, è il profeta che nel libro dei Re predice la punizione finale di Acab, quindi appare all'inizio del romanzo come appare all'inizio della storia di Acab nell'Antico
Nella
Testamento,
Bibbia.
nella Bibbia.
Ecco, si potrebbe interpretare tutto Moby Dick, anche abbiamo detto nella prima puntata che ci sono vari piani di lettura, come una lettura dei segni dei tempi.
Dei segni dei tempi contemporanei a
Sì, penso di sì.
sì, penso che questa necessità di cui abbiamo parlato, abbiamo conversato finora, che è la necessità di tuffarsi, di inabissarsi, di scoprire il profondo, è eterna, che non muoia. L'uomo in rivolta è qualcosa di eterno, che non muore. Melville parla dei suoi tempi, che sono i tempi di un'America che si prepara a una guerra civile. Oggi leggiamo Moby Dick sapendo che le ricerche ossessive possono essere, sono state per, nel secolo scorso mortali e possono esserlo di nuovo. E mi ricordo che una volta a Parigi avevo visto sul muro di una casa, molti anni fa, una scritta, c'era scritto: leggete Céline immediatamente, lisez Céline vite. E io, se oggi dovessi scrivere qualcosa, per esempio, sulle pareti delle mura americane, metterei lisez Melville vite, leggete Melville immediatamente.
È bello questo immediatamente, no? L'urgenza sì, del profeta. Ecco, parlando appunto di profezia, lei l'ha già citato varie volte, è inevitabile affrontare il tema di Giona che appunto fu inghiottito dal grande pesce, poi è detto nella Bibbia, e dopo 3 giorni fu rigettato. E c'è una stupenda interpretazione, uno stupendo commento del libro di Giona nel sermone del pastore Maple. Allora, anche questo è tutto un intero capitolo, è molto lungo, non possiamo leggerlo tutto, però anche di questo abbiamo estratto una sintesi dal film di John Huston. Tra l'altro il pastore Maple era impersonato da Orson Welles, un Orson Welles stupendo, e la voce è di Renato Turi. Allora, ascoltiamo questa parte che forse è la più significativa del commento a Giona.
E Dio aveva preparato un pesce enorme per inghiottire Giona. Figli miei, il peccato di Giona consistette nella sua disobbedienza al comandamento di Dio che trovò difficile. E lo era, infatti, perché tutte le cose che il Dio ci impone sono difficili. Se obbediamo a Dio, dobbiamo disobbedire noi stessi. Ma Giona insulta ancora di più Dio, cercando di sfuggirgli. Giona crede che una nave costruita dagli uomini lo possa condurre in paesi dove Dio non regni. Si mescola fra i marinai del porto come un vile bandito cercando di imbarcarsi e di attraversare il mare. Ma mentre sale a bordo, i marinai lo osservano. La nave salpa. Ma tosto il mare si ribella. Esso non vuol portare il carico maledetto. Un fortunale terribile si leva e la nave è in pericolo. Il nocchiero chiama tutti per alleggerirla e balle, e barili, e giare volano fuori bordo. Il vento ulula e gli uomini gridano. Temo il Signore, grida Giona, il Dio del cielo che ha fatto il mare e la terra ferma. E di nuovo i marinai lo osservano. Il misero Giona li supplica allora di gettarlo fuori bordo, perché sapeva che per causa sua quella grande tempesta li assaliva. E ora guardate Giona, sollevato come un'ancora e lasciato cadere in mare, dentro le terribili mascelle che lo aspettano. E la grande balena fa scattare i suoi denti d'avorio come tanti ferri chiavistelli sopra la sua prigione. Allora Giona si rivolge al Signore dall'interiore del pesce. Ma osservate la sua preghiera, marinai. Egli non piange e non si lamenta perché sente che la sua punizione è meritata, ma lascia la sua liberazione a Dio. Ed anche dall'interiore dell'inferno, quando la balena scese a posarsi sulle estreme ossature dell'oceano, Dio lo sentì mentre gridava. Dio allora parlò al pesce. E dal raccapricciante freddo e buio del mare la balena si portò fuori al sole e vomitò Giona sulla terra ferma. E Giona, battuto e pestato, con le orecchie che come 2 conchiglie gli ripetevano ancora sommessamente il brontolio dell'oceano, Giona fece il volere dell'Onnipotente. E qual era questo volere, figli miei? Predicare la verità in faccia all'errore! No, marinai, guai al pilota che cerca di versare olio sulle acque quando Dio le fermenta in burrasca. Sì, guai a colui che, come il grande pilota Paolo ci dice, mentre predica agli altri, è egli stesso un reietto. Ma gioia sia colui che contro tutti gli dèi e i comandanti orgogliosi di questa terra sempre oppone la sua inesorabile persona. A colui che distrugge ogni peccato, anche se tratto di sotto le toghe di senatori e di giudici. E eterna gloria sia a colui che giungendo a posarsi potrà dire: oh Padre, mortale o immortale, qui io muoio. Mi sono sforzato di essere tuo più che di questo mondo o di me stesso. Eppure ciò è nulla. Io lascio l'eternità a te. Poiché che cos'è l'uomo? Perché debba sopravvivere a tutta la vita del suo Dio?
Allora, Barbara Spinelli, sempre un grande testo, eh?
È straordinario, sì. Poi, peccato non abbiamo potuto vedere
il
Orson Welles, perché chi altro poteva fare Padre Maple se non Orson Welles?
Padre Maple. Ecco, qual è la lettura che dà il pastore Maple del libro di Giona?
Ma lui lo descrive come un fuggiasco di Dio, come qualcuno che fugge la chiamata. Forse di tutti i profeti è il profeta che fugge di più, che non dice subito eccomi, come dicono in genere i profeti, anche se di riluttanti ce ne sono molti, e si può capire. E lui fugge, vorrebbe fuggire verso la fine del mondo, perché fugge da Giaffa a Tarsi, e Tarsi è Cadice, allora era la fine del mondo. La lettura di Maple è che per scoprire la propria vocazione, il sì, alla chiamata di Dio, Giona debba precipitare nel profondo delle acque e abitarvi per 3 giorni e 3 notti, che sono tra l'altro i 3 giorni e 3 notti di Gesù dopo la morte, prima della resurrezione. Il grande inno di Giona, di accettazione del compito, avviene nella pancia della balena, quindi bisogna scendere per risalire, è il continuo paradosso che c'è nel Moby Dick: bisogna scendere per salire, bisogna entrare nella tempesta per potersene salvare piuttosto che correre verso il porto. Essere senza terra è la garanzia della salvezza, magari non della salvezza fisica, ma della salvezza dell'anima. E poi un'ultima cosa: Giona, sia nel sermone di Padre Maple, sia nel libro della Bibbia, è una persona profondamente triste, è una persona tra le più malinconiche della Bibbia. Questa sua fuga continua dal compito esiste anche dopo che lui assume il compito di dire la verità, il dovere del verbo. Lui continuerà a essere abbastanza
un
triste,
po' risentito un po', sì. Di umore,
sì,
nero,
anche di umore
un po' malinconico,
un po' con bile nere.
Senta, ecco, ma nell'economia del Moby Dick che cos'è questa verità in faccia all'errore, visto che poi questa verità è molto fuggevole anche, no? Cioè, appunto, non si riesce a capire se il male è dentro o fuori Acab, se il mostro è davvero malvagio oppure solo un mostro muto. E allora la verità in faccia all'errore che cosa può essere?
Dipende, come prima diceva, dipende se la balena è vista da Isaia, che vede nella balena un angelo, o chi vede nella balena il diavolo. Dipende da questo quale sia poi la verità, perché per Ahab c'è una verità, per gli altri personaggi, per Starbuck c'è un'altra verità. Forse la verità che viene detta davanti alla menzogna è questa esistenza di conflitti primordiali con il male, questo fatto che la lotta totale, esclusiva contro il male, la presunzione umana di abbatterlo completamente è una presunzione vana, perché il male continua, perché la balena vive oltre l'uomo, perché il male vive oltre l'uomo, perché accanto al conflitto bisogna vivere combattendolo, ma non pensando di debellarlo per sempre, una volta per tutte.
Ecco, poi nel romanzo esiste anche, esistono veramente varie figure positive, però diciamo che l'eroe positivo è il quacchero Starbuck, che vede lucidamente la follia di Ahab, lo abbiamo già sentito in qualche passaggio, cerca di fermarlo, è pronto anche ad assumersi la colpa di ucciderlo per fermare questa sua determinazione folle, però poi non ce la fa. Allora io direi di ascoltare un passaggio di una riflessione di Ahab e poi vediamo di analizzare meglio questa figura.
La mia anima è più che uguagliata. Essa è dominata e da un pazzo. Oh, tormento insopportabile, che la sanità deponga le armi in simile lotta. Ma egli è penetrato a fondo e mi ha distrutta tutta la ragione. Credo di intravederla, la sua empia fine, ma sento che dovrò sospingervelo. Chi io voglia o non voglia, la cosa indicibile mi ha legato a lui, mi trascina come una gomena che non ho coltello per tagliare. Vecchio orribile! Chi è sopra di me? Egli grida. Sì, lui sarebbe democratico con tutti quelli che sono in alto. Ed ecco come tiranneggia quelli in basso. Oh, vedo chiaro la mia triste funzione. Ubbidire ribellandomi, e peggio ancora, odiare conservando un po' di pietà. Poiché negli occhi gli leggo un torvo dolore che mi farebbe raccapricciare se fosse mio. Eppure c'è speranza. Il tempo e il mare scorrono ampi. Quell'odiata balena ha tutta la distesa del mondo delle acque per nuotare, come il piccolo pesce dorato ha la sua boccia di vetro. Quel suo proposito che offende i cieli, Dio lo può gettare in disparte. Riprenderei cuore, se il mio cuore non fosse di piombo. Ma tutta la mia macchina è guasta. Il cuore, il bilanciere che tutto sostiene, non ha più chiave per tirarlo su. Mio Dio, navigare con creature così pagane, che hanno in sé così poca traccia d'esser nati di donna, messi al mondo chissà dove dal mare feroce, la balena bianca è il loro re demoniaco. Senti, le orge infernali, quella baldoria è a prora, ed ecco il silenzio assoluto che regna a poppa. Mi pare che raffiguri la vita. Innanzi, nel mare scintillante, si caccia la prora gioconda, murata e baldanzosa, ma soltanto per tirarsi dietro il fosco Ahab, rinchiuso a meditare nella cabina poppiera, sull'acqua morta della scia, sospinto e inseguito da gorgogli ferini. Quell'urlo lungo mi dà i brividi. Pace, voi gozzovigliatori, mettete la guardia. Oh vita! È in un'ora come questa che con l'anima abbattuta e stretta alla saggezza, mentre esseri selvaggi e sfrenati sono costretti a nutrirsi, oh vita! È adesso che io sento il tuo orrore nascosto. Ma non è in me questo orrore. Esso è fuori di me. E col senso confortante della mia umanità mi sforzerò ancora di combattervi. Oh atroci e spettrali giorni del futuro! Vigilatemi. Sostenetemi, impeditemi, voi potenze sante.
Barbara Spinelli, che cosa rappresenta Starbuck e che cosa poi ci vuole dire in questa pagina Melville, cioè questo persistere comunque della speranza, però questo ritorno della razza pagana dominata dalla balena.
Sì, Starbuck è il legame con la realtà, con i sentimenti umani, con la simpatia umana, con il rapporto che l'uomo ha con i propri simili. E questo è molto forte in Starbuck, è un forte senso del limite, del proprio limite, e allo stesso tempo un credere profondo. Lui a un certo punto dice: io credo profondamente, e proprio per questo non accetto il fanatismo pagano della fede di Acab. Non lo dice esattamente così, ma è quasi. È così. E la speranza è tipica di chi vuol tornare a terra.
Non lui vuole è l'unico che ha lasciato lui, la famiglia, vorrebbe tornare. Insomma.
Non solo, lui vorrebbe convincere Ahab a tornare, perché anche Ahab ha una famiglia, e anche Ahab ha nostalgia della famiglia. C'è un bellissimo incontro a un certo punto in cui quasi Ahab sembra cedere alla nostalgia.
Forse lo leggeremo nell'ultima puntata, sì, perché sembra quasi pentito, no?
Sì, infatti. E poi c'è un'altra cosa molto bella, secondo me, in Starbuck, sulla paura. Starbuck è un marinaio, marinaio con una certa carica importante nel Pequod, perché è il secondo, e lui spesso parte nella lancia per uccidere le balene e ha un grande coraggio, non ha meno coraggio di Ahab, ma sa nella sua saggezza i benefici pratici della paura. Lui per esempio non accetta di portare nella lancia marinai che non conoscano la paura, perché solo chi conosce la paura e sa anche che cosa deve evitare nella lotta con la balena, conosce la forza della balena e ha la forza propria, ma anche i limiti della propria forza, quindi ha il vero atteggiamento di chi vuol vincere una battaglia e di conoscere molto bene la forza dell'avversario.
Infatti dice: io non voglio nella lancia nessuno che non abbia paura della balena.
Ecco. Proprio, sì.
Senta, non abbiamo detto invece, non le ho chiesto nulla della formazione religiosa di Melville. Lui aveva una madre di origine olandese calvinista, no? Ecco, poi lui nella sua vita che...
Ma lui si è come creato una sua religione molto personale anche. Insomma, l'autore che per lui era un modello è questo Bunyan del XVII secolo, e che lui aveva studiato tanto, come anche Hawthorne. Si era formato anche letterariamente, perché sono testi meravigliosi questi di Bunyan.
Ecco, quindi diciamo una sua religiosità molto personale, però certamente la tradizione calvinista la si percepisce, no? Ecco, dicevamo il linguaggio di Moby Dick biblico, ma anche mitologico. Ci sono per esempio molti, intanto animali mitologici, ma anche i balenieri, stirpi di eroi. Ecco, in che cosa, da che cosa emerge questo elemento della mitologia?
Sì, la descrizione dei balenieri, gli animali. Tra l'altro il discorso che facevamo prima sul paganesimo ha una doppia faccia in Moby Dick, cioè allo stesso tempo oggetto di critica negativa, ma è anche molto affascinante. Cioè voglio dire affascinante non per il lettore, affascinante per Melville. Cioè la persona più pagana sulla nave, che è Queequeg, che è un cannibale pagano, che ha tutti amuleti,
tatuaggi,
pensieri molto mitologici.
Ed è un raccoglitore di teste.
No? Ed è un raccoglitore di teste. Viene descritto come l'uomo senza fede che tiene disperatamente alta la speranza in mezzo alla disperazione. Quindi viene proprio da lì la speranza più intensa di tutto il romanzo. Poi ci sono animali mitici come il polipo che incontrano a un certo punto e che mette una paura tremendamente grande a Starbuck. E c'è la descrizione dei mostri marini, descrizione molto dettagliata di come questi miti si precedano ai tempi biblici, siano ancora più antichi, orientali, con molti particolari sulle sorgenti della primissima letteratura mitologica sui mostri del mare.
Ecco, io vorrei che in chiusura di trasmissione ritornassimo però al tema che le stava più a cuore, cioè quello del Moby Dick visto anche come un racconto della malinconia. Ecco, la nave stessa, come lei ci ricordava, viene letta come nera tragedia della malinconia, no? Ecco, e forse anche, per esempio, a un certo punto c'è una grande bonaccia, una grande stasi, tutto è fermo, tutto immobile. Anche qui c'è un elemento che lei vede malinconico.
Sì, la bonaccia, la calmia anche, si può chiamare questo stato di calma apparente, in cui non solo la nave si ferma e non riesce ad andare avanti, ma in cui si viene in genere assaliti dagli spiriti della malinconia. Un'esperienza che sulla terra avviene in circostanze differenti, nel mare arriva proprio quando c'è bonaccia e quasi non si ha l'impressione che non si respira più, perché il proprio respiro è il respiro delle vele portate dal vento, e quindi tutto diventa grigio, plumbeo. Anche il romanzo Benito Sereno comincia con questa bonaccia tremenda, grigia, plumbea, che annuncia la tragedia, perché, come dicevo prima, la calma è la busta della tempesta, ma se non si apre la busta non viene né la tempesta né
bisogna passare attraverso la calma. Senta, Barbara Spinelli, cioè in che misura lei si serve delle letterature dei paesi di cui si occupa per conoscerli, per estrarne poi dei giudizi invece anche politici sul presente? Non credo che siano cose così totalmente separate, no?
No, direi che siano totalmente legate. E per me conoscere la letteratura di un paese di cui ci si occupa è il minimo che si possa fare per conoscerli, perché altrimenti, soprattutto se si fa il mestiere di giornalista e si passa rapidamente attraverso i paesi, si vede un ultimo pezzettino della loro storia e niente prima di questa storia. E in fondo non bastano nemmeno i libri, ancor meno i manuali brevi di storia, perché la letteratura dice, i romanzi dicono cose che i libri di storia non diranno mai, e dicono verità che i libri di storia non diranno mai.
Bene, allora il tema della prossima puntata sarà dedicato alla sconfitta, cioè Ahab, eroe sconfitto, ma ci sono altri eroi sconfitti in Melvin e c'è un'altra modalità anche della sconfitta. Grazie molte Barbara Spinelli, buona giornata.
Grazie a voi.